per ora passiamo subito la parola all'onorevole Paciotti per diritti sociali, nuovi diritti e pari opportunità nell'Unione Europea.
Grazie agli organizzatori per avermi invitato a questo corso. Sono particolarmente lieta perché ho avuto l'onore di far parte del Parlamento Europeo quando ne era vicepresidente l'onorevole Renzo Imbeni, a cui questa scuola è intitolata. Fra le molte ragioni per le quali io faccio il tifo perché possa essere ratificato e quindi entrare in vigore il Trattato di Lisbona, l'ultimo trattato di riforma, ratificato ormai da 22 Stati su 27, però non è mai detto, dico fra le molte ragioni, c'è quella che il nuovo trattato attribuisce un valore giuridico pari a quello dei trattati alla Carta dei diritti fondamentali, nel testo da ultimo pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 dicembre del 2007. Dare valore di diritto primario dell'Unione significa che prevale sul diritto interno degli Stati membri, e questo credo che avrà delle ripercussioni interessanti e positive per la tutela dei diritti fondamentali delle persone di tutti coloro che si trovano soggetti al diritto comunitario. Addirittura, in certi casi, sarà possibile addirittura la disapplicazione del diritto interno contrastante con il contenuto della Carta. Credo tuttavia che non ci si debbano aspettare immediatamente degli effetti eclatanti, perché in realtà fin dalla sua approvazione da parte della Convenzione che l'ha redatta e poi dalla sua prima proclamazione avvenuta a Nizza il 7 dicembre del 2000, la Carta dei diritti ha di fatto cominciato a vivere nella giurisprudenza, dapprima delle corti nazionali e poi addirittura anche delle corti europee, prima ancora dunque di avere un valore giuridico vincolante. Centinaia di provvedimenti giurisdizionali, nazionali e comunitari hanno fatto riferimento al contenuto della Carta come una sintesi dei valori e dei principi condivisi e dei diritti fondamentali ritenuti vigenti in Europa. E ad essa fanno costante riferimento i documenti legislativi anche della Commissione, del Parlamento, dello stesso Consiglio, e cioè delle istituzioni che, avendo proclamato la Carta, si sono impegnati a rispettarla. E ormai la dottrina giuridica ha finito per ammettere che è difficile escludere la Carta dei diritti dal sistema delle fonti del diritto dell'Unione. Vorrei ricordare un articolo del nuovo Trattato di Lisbona che si differenzia in parte dal vigente Trattato di Nizza. Il vigente Trattato di Nizza, all'articolo 6, quando parla dei valori dell'Unione, dice che l'Unione si fonda sui principi di libertà, democrazia, rispetto dei diritti dell'uomo e libertà fondamentali e dello Stato di diritto, principi che sono comuni agli Stati membri. Ora, il nuovo testo del Trattato di Lisbona, all'articolo 2, precisa: l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a una minoranza, e questi valori sono comuni agli Stati membri in una società caratterizzata dal pluralismo, dalla non discriminazione, dalla tolleranza, dalla giustizia, dalla solidarietà e dalla parità tra uomini e donne. Ora, queste formule sono particolarmente importanti perché il rispetto dei valori e dei principi in esse contenute sono condizioni perché un paese europeo possa entrare a far parte dell'Unione, mentre la loro ripetuta violazione da parte di un paese già membro potrebbe comportare la sospensione di questo paese dalla partecipazione all'Unione Europea. Ora, nel confronto fra i due articoli si nota che in particolare due nuovi concetti sono posti a fondamento dell'Unione: la dignità e l'uguaglianza. L'uguaglianza poi in particolare declinata nella formula concreta della parità fra uomini e donne. Ora, si tratta degli stessi due concetti che Antonio Cassese ha ribadito recentemente essere alla base di quella silenziosa rivoluzione dei diritti umani di cui accennava in apertura il professor Pombeni, e che a partire dal secondo dopoguerra ha segnato una svolta nella comunità internazionale. In primo luogo è l'uguaglianza di tutti gli esseri umani dal punto di vista di ciò che essi hanno diritto di esigere dalla società e dagli altri, dagli Stato, nel senso che non si può distinguere in tema di diritti fondamentali fra cittadino e straniero, fra uomo e donna, fra bianco e nero, fra cristiano ed ebreo, fra musulmano e non musulmano, fra credente e laico. E la dignità della persona umana, che significa, come già scriveva Kant, che l'uomo non può essere trattato dall'uomo come un semplice mezzo, ma deve essere trattato sempre anche come un fine, fosse pure il più malvagio degli esseri umani, perché il rispetto che gli è dovuto in quanto uomo non gli può essere tolto neanche se con i suoi atti se ne rende indegno. Ecco, questi stessi valori sono a fondamento della Carta dei diritti fondamentali, i cui articoli sono appunto suddivisi nei 6 capitoli intitolati alla dignità, alla libertà, all'uguaglianza, alla solidarietà, alla cittadinanza e alla giustizia. E quindi l'approvazione della Carta ha, come dire, significato una sorta di passaggio simbolico dall'Europa del mercato all'Europa dei diritti. Ora, si è pensato, una cosa che è entrata un po' anche nel senso comune, che il progetto di integrazione europea, centrato com'è sulla costruzione del mercato e sulle libertà di mercato, fosse sostanzialmente in contraddizione con le esigenze di tutela sociale che sono proprie dei paesi, anche dei pur diversi sistemi di welfare nazionali dei paesi membri. E infatti nella tradizionale prospettiva dello Stato sociale nazionale la cittadinanza sociale serve per sostanzialmente per mettere al riparo, per proteggere la persona dai rischi che sono immanenti nello svolgimento dei processi spontanei del mercato. Ma a livello sovranazionale le cose in realtà non stanno in questo modo, perché, sia pure con molte ambiguità, i contenuti sociali della cittadinanza europea sono stati costruiti proprio a partire da una libertà di mercato, la libertà di circolazione dei lavoratori, che è una libertà istituita fin dal trattato istitutivo della Comunità Economica Europea del 1957, ai lavoratori migranti è stato garantito il diritto di libertà di circolazione e quindi il diritto di accesso ai sistemi di sicurezza sociale degli Stati membri, perché le garanzie sociali così riconosciute servono a consentire al lavoratore europeo la libertà di circolazione, perché certo se uno deve abbandonare, che so, i contributi che ha versato per la pensione nel suo paese, quando va nel paese vicino è chiaro che c'è un impedimento a questa libertà di circolazione. Quindi per favorire la libertà di circolazione si garantisce l'accesso ai servizi di sicurezza e di assistenza sociale. E anzi, per effetto della libertà di circolazione dei servizi, anche essa che è prevista fin dal trattato istitutivo, l'accesso alle prestazioni sociali è la conseguenza della libertà di movimento dei lavoratori. Di recente, per la verità, la Corte di Giustizia, con la sentenza Viking Line del dicembre del 2007, ha addirittura affermato che la comunità non ha soltanto una finalità economica, ma anche una finalità sociale. Addirittura attribuisce alla comunità una finalità sociale e in questo modo ha sganciato il diritto alla tutela sociale dal suo collegamento al mero funzionamento del mercato. E ha dichiarato che il diritto di azione collettiva dei lavoratori, che comprende il diritto di sciopero, deve essere riconosciuto come diritto fondamentale che forma parte integrante dei principi generali del diritto comunitario di cui la Corte garantisce l'osservanza. Credo che sia facile vedere in questa affermazioni l'effetto di quella lunga marcia della Carta dei diritti che dal 2000 ad oggi ha influenzato concretamente l'interpretazione del diritto comunitario, prima ancora appunto di diventare vincolante. Bisogna riconoscere che a questa affermazione così ampia della Corte del Lussemburgo non ha poi fatto seguito una giurisprudenza sempre coerente, perché ha ribadito sempre la necessità di bilanciamento fra libertà economiche a livello europeo e diritti sociali a livello nazionale, e poi in concreto ha talvolta, anche in recentissime sentenze, finito per sacrificare i diritti sociali nazionali. Comunque c'è questa evoluzione che a partire dal il collegamento con la libertà di mercato, del riconoscimento di alcuni diritti sociali, si arriva fino alla più ampia affermazione anche autonoma di diritti sociali come diritti fondamentali. E certo l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona e quindi l'efficacia giuridica della Carta dei diritti fondamentali potrà consolidare queste aperture della Corte e far diventare quindi questa carta un Bill of Rights dell'Unione Europea. In realtà i 12 articoli del capitolo della Carta intitolato alla solidarietà costituiscono oggi il più aggiornato catalogo di diritti sociali che ci sia a livello sovranazionale. Nel mandato che era stato affidato alla Convenzione che ha redatto la Carta, era previsto che venissero inseriti i diritti previsti dalla Convenzione Europea dei diritti dell'uomo, quelli risultanti dalle tradizioni costituzionali comuni degli allora 15 Stati membri, ma anche che fossero presi in considerazione, così si diceva, presi in considerazione i diritti economici e sociali enunciati nella Carta Sociale Europea, nella Carta Comunitaria dei diritti dei lavoratori, nella misura in cui non fossero unicamente a fondamento di obiettivi per l'azione dell'Unione, cioè si volevano escludere i cosiddetti diritti programmatici. E in realtà è proprio sul tema dei diritti sociali che si sono avute nella Convenzione le più vivaci discussioni. Questo non soltanto per la costante opposizione dei rappresentanti del Regno Unito, che hanno sempre cercato di minimizzare il significato e la portata della Carta e comunque di mantenerla all'interno di un orizzonte meramente liberale, ma anche imprevedibilmente da parte dei paesi scandinavi, che invece hanno resistito a lungo all'inserimento dei diritti sociali nel timore, formalmente infondato e credo anche sostanzialmente infondato, che esso producesse una attribuzione di competenze in queste materie alle istituzioni comunitarie. E questo lo vedevano di malocchio perché in effetti temevano che nel confronto, nell'ampliamento con diciamo, i meno virtuosi paesi mediterranei, i loro forti sistemi di protezione sociale potessero venire annacquati. Ma l'argomento che veniva utilizzato allora più di frequente era che la comunità e l'Unione non hanno una competenza generale in materia di diritti sociali e quindi non c'era ragione di prevedere questi diritti nella Carta. Ma era un argomento evidentemente infondato perché vi sono moltissimi articoli della Carta che pure si applica soltanto al diritto comunitario, quindi agli organi dell'Unione e agli gli Stati membri quando applicano il diritto comunitario, che non riguardano materie, che non afferiscono a materie di competenza comunitaria. Basta pensare al divieto di tortura, al divieto di pena di morte, certamente la comunità europea non applica pene e sanzioni penali. E la ragione per cui vanno inseriti anche questi diritti dipende dal principio della indivisibilità dei diritti fondamentali, cioè della necessaria coesistenza e interrelazione fra i vari diritti fondamentali, che consente la adeguata interpretazione di ciascuno di essi nel contesto di tutti gli altri. E inoltre risponde la completezza di questo catalogo, risponde anche all'esigenza di costruire un quadro permanente di principi e di diritti inviolabili anche nell'evoluzione delle competenze della comunità, che sono per l'appunto è un'evoluzione che è tuttora in corso. Nel testo finale le norme in materia sociale in realtà si sono dimostrate notevolmente avanzate, comprendendo diritti che non sono inclusi neppure nella nostra Costituzione, come la tutela contro ogni licenziamento ingiustificato, per esempio, o il diritto di informazione e consultazione dei lavoratori. E in questo modo si è definito un modello sociale europeo ben diverso da quello meramente mercantile ed economico che si suole attribuire all'Unione Europea. Ricordo molto brevemente che nel capitolo della Carta intitolato alla solidarietà, un primo gruppo di articoli dal 27 al 32, io li cito nella numerazione che hanno nella Carta che oggi è pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale, il professor Fofani lo citava invece nella numerazione che gli è stata data nel progetto di trattato, e quindi diceva l'articolo 117, che oggi è l'articolo 47 della Carta, questo tanto per chiarire. Dunque, il primo gruppo di articoli, dal 27 al 32, riguarda i diritti dei lavoratori come singoli e nelle rispettive organizzazioni, che comprendono i diritti di informazione, consultazione, negoziazione, azioni collettive, incluso lo sciopero. Il diritto al collocamento gratuito e, novità rilevantissima, appunto la tutela contro ogni licenziamento ingiustificato. Poi il diritto a condizioni di lavoro sane, sicure e dignitose, che comprende il diritto anche ad adeguati periodi di riposo e di ferie retribuite, il divieto di lavoro minorile. Un secondo gruppo di articoli, dal 33 al 35, riguarda la protezione della vita familiare e della maternità, con il divieto di licenziamento per maternità e il diritto a congedi parentali. Di particolare importanza sono gli articoli 34 e 35, che concernono rispettivamente la sicurezza e assistenza sociale per, cito testualmente, garantire un'esistenza dignitosa a tutti coloro che non dispongano di risorse sufficienti, e la protezione della salute. Infine, un ultimo gruppo di articoli, dal 36 al 38, riguarda il diritto di accesso ai servizi di interesse economico generale, la tutela dell'ambiente e la protezione dei consumatori. E va dato atto che la Corte di Giustizia ha reso effettiva la tutela del diritto fondamentale della salute, ritenendo illegittime deroghe convenzionali alla normativa sull'orario del lavoro e interpretando rigorosamente il diritto alle ferie retribuite. Ha così, fra l'altro, censurato la legislazione inglese che escludeva dal godimento delle ferie i lavoratori con contratto a termine. Per altro verso, i giudici nazionali hanno spesso utilizzato gli articoli della Carta riguardanti il diritto a condizioni di lavoro sicure e dignitose e il diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale per la più adeguata interpretazione del diritto interno. Gli avvocati generali della Corte di Giustizia, ma anche i tribunali nazionali, hanno elaborato principi interpretativi sulla tutela dell'ambiente e sui diritti dei consumatori sulla base degli articoli 37 e 38 della Carta dei diritti. Non sono adesso in grado di citarvi ulteriori giurisprudenze, il tempo non me lo consente. Chi fosse curioso di esaminarlo può trovarla nel sito www.europeanrights.eu dell'Osservatorio sul rispetto dei diritti fondamentali in Europa, che raccoglie la giurisprudenza delle due corti europee, ma anche quella delle corti nazionali dei paesi dell'Unione Europea, che citano nelle loro motivazioni la Carta dei diritti fondamentali. Proprio analogamente a quanto è accaduto per i diritti sociali, anche in tema di pari opportunità, proprio la costruzione di un mercato comune europeo ha comportato il riconoscimento di uguali diritti per donne e uomini. Già nel Trattato di Roma del 1957 è stato riconosciuto il principio della parità di retribuzione a parità di lavoro. Rimane un principio, per la verità, tuttora non pienamente rispettato in molti paesi, compreso il nostro, almeno dal punto di vista della efficacia, non della normativa. A partire da questi principi si è sviluppata una complessa legislazione. Con il Trattato di Maastricht si è affermato il principio delle pari opportunità nel lavoro e nei luoghi di lavoro, dando poi la facoltà ai Paesi membri di superare lo stretto principio di uguaglianza formale per consentire di rimuovere gli ostacoli che svantaggiano il sesso più sfavorito attraverso le cosiddette azioni positive. Con il Trattato di Amsterdam si è poi fissato il principio cosiddetto gender mainstreaming, che significa che ogni politica messa in atto dalla comunità europea deve assicurare pari opportunità a uomini e donne. E questi principi hanno dato poi luogo a una serie di interventi e di iniziative molto interessanti, anche se purtroppo rimangono in gran parte oggetto di raccomandazioni per la mancanza di poteri legislativi dell'Unione o per l'esistenza di vincoli di unanimità che ormai a 27 Paesi membri significano sostanzialmente la paralisi. Sono stati fatti, per esempio, degli studi sul gender mainstreaming nei bilanci delle autorità locali per valutare come la concreta destinazione di risorse pubbliche influisca sulla parità di trattamento. Con il progetto di trattato costituzionale, per la parte che qui ci riguarda, riproduce testualmente il Trattato di Lisbona, diciamo, si sono compiuti ulteriori passi avanti. In primo luogo, appunto, l'attribuzione di valore giuridico della Carta, che non solo rafforza il principio di uguaglianza ampliando l'elenco delle specifiche discriminazioni vietate, ma introduce anche una significativa innovazione sul piano della parità tra uomo e donna. Finora i trattati sancivano la parità nell'ambito del lavoro, ora la Carta stabilisce che deve essere assicurata in tutti i campi, è consentito cioè il ricorso ad azioni positive in tutti i settori di attività. Ed è interessante notare come questo progresso sia stato dovuto all'iniziativa delle donne che hanno fatto parte della convenzione che ha elaborato la Carta e di quella che ha elaborato il progetto di trattato costituzionale, benché fossero una piccola minoranza provenienti da paesi, da partiti, da culture, da tradizioni giuridiche diverse, si sono, come dire, coalizzate e hanno proposto emendamenti e articoli in comune, ottenendo di inserire nella Carta dei diritti, dicevo, la parità sostanziale in tutti i campi al di là del campo del lavoro e anche l'uso di un linguaggio non sessista, per esempio parlare di persona anziché di uomo, e questo è stato un risultato importante soprattutto per l'area linguistica inglese, che usa sempre anteporre il pronome personale al verbo, quindi l'uso in questi contesti diventa importante l'uso di egli o ella, e allora si è adottato il sistema di usarle entrambe prima del verbo. Nella seconda convenzione l'iniziativa comune delle donne ha ottenuto l'inserimento, appunto come citavo, nei valori fondamentali dell'Unione, della dignità, dell'uguaglianza e della parità uomo e donna. E l'unica nota dolente è costituita dal permanere della previsione che le misure necessarie a combattere le discriminazioni siano adottate all'unanimità. Anche su questo tema gli Stati membri hanno inteso mantenere interamente la loro sovranità nazionale. I 7 articoli dal 20 al 26 contenuti nel capitolo della Carta riguardante l'uguaglianza contengono da un lato dettagliate prescrizioni sul divieto di ogni discriminazione e dall'altro garanzie di speciali trattamenti per i bambini, gli anziani e i disabili, perché la garanzia dell'uguaglianza dei diritti e insieme la concreta parità esige evidentemente il rispetto e la tutela delle diversità. Il contenuto di questi articoli ha già influito sulle decisioni della Corte di Giustizia in materia di uguaglianza e dignità della persona. La Corte ha affrontato numerosi casi di discriminazione, per esempio, fra l'altro, ha censurato ancora una volta la legislazione inglese che non ammette la rettifica di dati anagrafici nel caso di cambiamento di sesso. Questa espansione dell'uso del principio di uguaglianza ha fatto ritenere, da taluno criticamente, che questo principio abbia l'attitudine di forzare i limiti delle ripartizioni di competenze fra l'Unione e gli Stati membri, proprio perché è stato considerato un principio veramente in qualche modo quasi sovraordinato nell'ambito dell'applicazione del diritto comunitario. Quanto alla individuazione di nuovi diritti. Beh, intanto in generale l'individuazione dei diritti di cui si ritiene necessaria la protezione è connessa evidentemente ai mutamenti storici, all'evoluzione delle civiltà. Tutte le costituzioni democratiche dei paesi occidentali prevedono come diritti fondamentali diritti civili e politici, cioè i diritti dei cittadini alla libertà, alla sicurezza personale, alla partecipazione alla vita pubblica. Sono il classico frutto della rivoluzione borghese. Adesso poi si è aggiunto in gran parte dell'Europa il riconoscimento di diritti sociali, frutto delle lotte operaie. Nelle costituzioni più recenti, per esempio quelle dei paesi adottate dai paesi dell'ex Unione Sovietica dopo la dissoluzione dell'Unione, quindi di recentissima formulazione, si trovano iscritti nuovi diritti dovuti all'emergere di nuovi rischi e all'azione anche di nuovi movimenti, per esempio il movimento degli ecologisti. Fra i nuovi diritti più frequentemente codificati si trovano il diritto all'ambiente e il diritto alla cosiddetta privacy. La convenzione che ha redatto la Carta dei diritti fondamentali ha operato, come era suo esplicito compito, la ricognizione dei diritti fondamentali riconosciuti, come dicevo, dalla Convenzione europea, dalle tradizioni costituzionali, eccetera. Ma ha anche operato una revisione e una integrazione del contenuto dei diritti tradizionali per adeguarli a nuovi interessi e a nuovi rischi. E a questo scopo sono state prese in esame, oltre alle fonti che erano state indicate nel mandato, anche diverse convenzioni internazionali sottoscritte da tutti gli allora 15 Stati membri, per esempio nell'ambito del Consiglio d'Europa, delle Nazioni Unite. Ora, questi testi, in quanto sottoscritti da tutti i Paesi membri, erano ritenuti evidentemente indicativi di un consenso generale sui principi contenuti in questi testi. Poi si è fatto ricorso al diritto comunitario, al diritto primario dei trattati, alla giurisprudenza delle corti europee. E insomma, il ricorso a questa molteplicità di fonti ha consentito di trovare adeguati fondamenti e un consenso sufficiente anche su alcuni cosiddetti nuovi diritti che, sebbene sostanzialmente vigenti, sostanzialmente riconosciuti, non erano però esplicitamente consacrati a livello di diritto fondamentale. E si tratta per lo più della tutela di valori tradizionali che va adeguata all'emergere di nuovi rischi propri delle società del benessere, dello sviluppo tecnologico delle nostre società. Sicché, oltre ai noti diritti di nuova generazione, come il diritto all'ambiente, il diritto dei consumatori, troviamo nel capitolo della Carta, intitolato alla solidarietà, come dicevo, i diritti dei bambini, degli anziani, dei disabili, nel capitolo della cittadinanza, il diritto a una buona amministrazione, che è stato oggetto poi di ampi richiami nella giurisprudenza comunitaria e nazionale, ma molto più rilevanti e forse più propriamente meritevoli della qualifica di nuovi diritti, sono gli articoli 3 e 8 della Carta, che fanno parte del primo capitolo dedicato alla dignità, intitolati al diritto all'integrità della persona e alla protezione dei dati di carattere personale. Infatti, il secondo comma dell'articolo 3 contiene i principi di bioetica condivisi a livello europeo, che prescrivono, nell'ambito della medicina e della biologia, il consenso libero e informato della persona interessata, il divieto di pratiche eugenetiche, il divieto di fare del corpo umano e delle sue parti una fonte di lucro e il divieto di clonazione riproduttiva. L'articolo 8 contiene norme dettagliate, ritenute singolarmente dettagliate, a tutela della privacy, della riservatezza dei dati personali. E vorrei concludere ricordando che questi due fondamentali e innovativi articoli costituiscono uno dei più importanti apporti italiani alla redazione della Carta dei diritti. Era infatti allora rappresentante del governo italiano alla convenzione che ha redatto la Carta il professor Stefano Rodotà, giurista di grande fama in Europa, esperto per l'appunto di questioni di bioetica e di protezione dei dati personali, grazie alla cui autorevolezza le proposte di formulazione dei due articoli citati, presentati a firma sua del rappresentante del Senato italiano, il professor Andrea Manzella, e di chi vi parla, che all'epoca rappresentava il Parlamento europeo, sono state sostanzialmente accolte. E credo che non fosse altro che per l'attribuzione di valore giuridico vincolante alla Carta dei diritti fondamentali valga la pena di fare il tifo perché il Trattato di Lisbona entri in vigore.